Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, e in questo caso l'Immacolata, cuore Immacolato di Maria da Fatima, perché ancora qui sto, ma domani mi tocca partire, purtroppo. Ave Maria da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, santa giornata.
Santa giornata, insomma, qui cominciamo ad avere le nostalgie anticipate, ecco, sapere che domani praticamente le valigie, insieme ai loro padroni delle valigie, ecco, devono imbarcarsi nuovamente per l'Italia. Vabbè. Comunque, intanto ringraziamo dell'esperienza fatta, che è sempre molto forte. Sapete, qui ho visto i giovani soprattutto, sono rimasti, diremo, estasiati, ma anche in uno stato, cioè, è qualcosa come dire, di fuori norma, in quanto c'è, cioè, questa proposta di questi tre bambini analfabeti, no? Vista oggi, dove tutti quanti studiano, università, eccetera, eccetera, la Madonna che propone a loro cose, diciamo, non da laurea, ma da laureola, da aureola, e sono rimasti, dice, ma è sconvolgente, cioè, questi bambini qui praticamente ci fanno capire, ecco, come si deve fare per andare in paradiso. Se non diverrete come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E veramente questi giovani, ecco, ingannati da questo tempo perverso e malvagio, trovarsi qui, riconoscono che la via giusta era quella che non ci hanno fatto conoscere. Cioè, i nostri genitori non ci hanno fatto conoscere questa via. E questa via noi praticamente è come una visione, mi dicono, è come una visione continua della via che porta al cielo. Hanno capito bene, la Madonna, madre di misericordia, ecco, a questi giovani che cosa ha voluto rivelare? Cioè, vedete, io avevo detto ai vostri padri e ai vostri nonni, avevo detto il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. Difatti noi siamo pieni di ferite perché non ci hanno fatto entrare nel sicuro rifugio. È via d'amore che vi conduce a Dio. Difatti siamo sbandati, siamo andati a finire in mezzo ai rovi, in mezzo alle spine. Dice, ma guarda un po', ma perché? Ecco, allora dice, veramente dobbiamo, sapete cosa mi hanno detto? Dobbiamo pregare per i nostri antenati, cioè antenati, per i nostri nonni, per i nostri padri spirituali, cioè per i nostri padri spirituali inteso come sacerdoti, guide, parroci, ecco, padri in questo senso, perché certamente hanno una grande responsabilità, perché noi abbiamo scoperto oggi la giusta via, ma questa via non ce l'aveva fatta conoscere nessuno. Ci parlavano di tante cose, qui la Madonna ha parlato poco e ha spiegato tutto. Che grazia, vedere proprio come la Madonna con questi ragazzi che sono venuti qui ad abbeverarsi alla fonte della grazia, al trono della grazia, vero? Sono venuti e hanno avuto anche la grazia di capire le cose che non hanno capito quelli prima di loro o non hanno voluto capire. Ci sono diversi segnali, poiché qui praticamente la Madonna è venuta a parlare, vero, di guerre, di castighi, di inferno, di purgatorio, dove qualcuno uscirà alla fine del mondo. Insomma, è stato preso come come dire, un annuncio di sventura. È interessante perché tutto quello che ha detto è successo, per cui non abbiamo creduto neanche ai fatti oltre che alle parole. È triste, l'uomo è sempre così cocciuto, cioè fa fatica a credere alla verità. diciamo che sembra un addomesticato dalla menzogna e quando gli parli di verità sembra una lingua che non capisce, no? Dice ma è possibile che sia così, ma guarda un po'. E difatti su questa stessa linea noi dobbiamo dire, cioè Gesù che è verità, e ma noi gli crediamo a Gesù che è verità, a parole sì, ma a fatti no, perché non facciamo quello che dice lui. Allora, veramente, ecco, questo corso di esercizi è stata una rivelazione, cioè la Madonna, che lei, che è la piena di grazia, ecco, dove è abbondato il peccato, sovrabbonda la grazia, dice vero San Paolo, bene, ecco, qui vedi sti ragazzi che è come un deserto dove ha piovuto, e in pochi giorni, come accade nel deserto, c'è stata una fioritura prodigiosa. Vedere un deserto fiorito, un miracolo, veramente una grazia. Per me è dico, si fanno tante fatiche, vero, per organizzare anche questi esercizi e tutte queste cose, però poi la Madonna, vero, anche la consolatrice degli afflitti, dice, beh, vedi, almeno dai uno zuccherino, vedi che almeno le fatiche le fate, però vedete anche che bella fioritura, no? Questi ragazzi che dicono, Claudio, ma noi ci fermiamo qua, noi non vogliamo più tornare a casa, perché qui abbiamo veramente la porta, la finestra sul paradiso, e vediamo le cose che prima non avevamo mai visto. Vedere che generosità, ecco, le penitenze, le strisciate, vero, rosari, adorazioni, veglie notturne, ma che bello, vedete? Ecco, questo è il trionfo del cuore immacolato, che noi abbiamo gustato, diciamo, una specie di provino, del trionfo del cuore immacolato di Maria. Ecco, vedere ragazzi e ragazze che praticamente si guardano come dei privilegiati dalla Madonna perché gli ha fatto vedere il paradiso, ecco, e dice noi abbiamo tutto un altro modo di guardarci, di esprimerci e di comportarci, perché qui abbiamo respirato la verità, abbiamo respirato il cielo, abbiamo goduto il cuore di una madre consolatrice degli afflitti, e noi veramente, se Padre Pio aveva detto i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, che sono anche, dicevo come prima, ci sono i genitori anche spirituali, no? Ecco, e per cui non hanno lacrime abbastanza, ecco, qui la consolatrice dei lacrimosi è stata grande, abbiamo visto proprio questi giovani pieni di speranza, perché dicono abbiamo visto la verità, abbiamo visto la luce, abbiamo visto colei che viene dal cielo e che ci chiede e che ci vuole portare in cielo, ci ha spiegato come si fa ad andare in cielo. Imparate da questi tre pastorelli, ecco, e imitateli, siate semplici come le colombe, ecco, pregate, offrite e chiedete grazia, perché io la piena di grazia ve ne do fin quanta ve ne serve per farvi santi come ho fatto con questi tre pastorelli. Ecco, questa, diciamo, è una specie di, come dire, di flash sulle giornate che abbiamo passato qui a Fatima. E già mi dicono, quando è che vai la prossima volta, quando è che vieni la prossima volta? Dico, la prossima volta mettiamola nelle mani della Madonna, ecco, speriamo, ecco, di poter tornare, ma abbiamo naturalmente le letture, per chi legge non è mai stato, non può capirle bene queste cose, no? Ma quando leggi anche le memorie di Suor Lucia, e sei stato nel posto e hai avuto questa grazia, ecco, anche le memorie di Suor Lucia spiegano punto punto la loro vita, che è da parte nostra una vita da imitare, ecco. E così ringraziamo tutti voi, cari ascoltatori. Se avete pregato per il buon esito, avete pregato per noi, vi ringraziamo. Noi abbiamo pregato per voi, per cui speriamo che un giorno possiate anche voi gustare quello che hanno gustato questi giovani, veramente sono belli, vi dico, sono dei bei giovani, hanno degli occhi, sembra che abbiano visto il cielo, degli occhi puri, preghiera, adorazione, confessioni, riconfessioni, penitenze, ecco, tutte queste cose. Vedeste gli occhi, ecco, di questi ragazzi, beati puri di cuore perché vedranno Dio. Questi sono stati proprio, hanno scelto, cioè, sono stati incamminati per questa via che porta a Dio e hanno degli occhi che sono belli. Proprio, vedi che c'è stata la pulizia interna e vedono, infatti, dai discorsi che fanno. Hanno visto le cose del cielo. Ebbene, allora Anna, adesso io dicendo tutte queste cose ti ho fatto venire di
Una
tutto?
sì, una nostalgia incredibile, bellissimo anche questa, ecco,
Sì, ma del resto,
precisazione.
cioè, cosa fanno sti ragazzi? Dicono, ma scusa, ma perché non l'hanno fatto? Ma perché non hanno obbedito alla Madonna? Ma perché non hanno capito queste cose? Cioè, si domandano, dice, ma è possibile? Cioè, noi siamo venuti qua. Siamo qui da una settimana e ci pare di vedere tutto chiaro, no? Ma come hanno fatto i nostri genitori o progenitori che non si sono mossi, non hanno, cioè come se la Madonna non fosse venuta? Ecco, parla, e poi sapete, quando abbiamo poi meditato il terzo segreto di Fatima, dove si vedono fatti e misfatti, vero? Incredulità e cocciutaggine. È vero, tu dici, ma tu pensa all'uomo che si va a cacciare nei guai, no? Quando il cielo, per misericordia, viene a dirgli, state attenti, perché adesso guardate dove mettete i piedi, cioè, state attenti alle mine anti-uomo spirituali, state attenti, ma voilà, ma che storia, ma, no, ma questa è un'esagerazione, ma cosa vuoi? Non bisogna mica spaventare la gente, no? E tu vedi morti, difatti, dice cumuli di cadaveri, è bello che ce lo dice pure, no? Cumuli di cadaveri a destra e a sinistra, per cui diciamo i cadaveri ci sono perché hanno pestato le mine anti-uomo, sia quelle fisiche che quelle spirituali, ma diciamo è vedere i ragazzi che hanno capito subito, anche perché vengono dall'esperienza dei misfatti. Ecco, pertanto. I genitori o progenitori non ci credevano, oppure dicevano di crederci, ma non hanno fatto niente per dimostrare che ci credono. Loro che invece hanno vissuto questo tempo, ecco, in mezzo a questi bombardamenti di errori e di vizi che ammorbano il mondo, vero, secondo la preghiera a San Giuseppe. Dice, noi l'abbiamo capito benissimo perché queste cose qua le abbiamo vissute, le stiamo vivendo e vediamo che anche i nostri amici, i nostri fratelli sono combinati così e qui c'era la soluzione di questo problema. Infine il mio cuore immacolato trionferà, ma perché non l'abbiamo fatto trionfare prima, scusa, ma perché abbiamo dovuto tirarla così alla lunga, sta storia, e dover essere castigati e umiliati perché siamo stati dei cocciuti increduli, no? Ma dico, ma perché? Ma perché? E vedere sti ragazzi veramente cioè il cuore, come dire, è così, io poi che sono papà, vero, cuore di padre, che vede sti poveri figlioli che finalmente hanno visto la luce, hanno visto dov'è la stella del mattino, Colei che ci indica la via per arrivare a Dio. Vabbè, Anna, io non vorrei fare una trasmissione tutta quanta su Fatima, però diciamo abbiamo avuto, ecco, il padre che li ha predicati, con noi c'era anche un altro sacerdote che è venuto a fare gli esercizi, anche lui è interessante perché il sacerdote che è venuto a vedere sti ragazzi, diciamo si è commosso pure lui. Perché dice, ma guarda un po', loro l'hanno capito subito, noi ci hanno riempito la testa di tante notizie e veramente a guardar loro mi sono accorto che le hanno capite prima loro di me.
Che verità, veramente, veramente dove ci hanno portato.
Sorpassati, sorpassati, dice guarda, sti ragazzi hanno capito tutto, per cui anche sto prete dice ma che bello avere, avessimo in parrocchia dei ragazzi così adesso, smuoveremo la parrocchia, perché questi qui adesso sono veramente pieni di entusiasmo, ma anche non entusiasmo passeggero, che di quelli ce ne sono tanti. Questi qui hanno capito, te la sanno spiegare bene, dice adesso abbiamo capito perché. Bene, allora
aria pura, si sono ossigenati,
aria pura.
Sì, bello.
Praticamente adesso vediamo la parola di Dio che è sempre, il Signore è venuto a spiegarci dall'Antico Testamento al Nuovo, tutto, è la via, dice guarda, segui quello che ti spiego, ti mostro gli errori degli altri prima di te, perché tu non li commetta, altrimenti, scusa, ma l'Antico Testamento, no, se non servisse a nulla, è vero, si potrebbe eliminare, invece, vedete, assolutamente no, perché ci mostra la storia dell'uomo che quando cammina verso Dio si trova in mezzo a un sacco di problemi, di difficoltà, di tentazioni, di guerre, di cose. Dice, guardate, imparate dall'errore del passato ed evitatelo, benedetti, no? Vi abbiamo trasmesso tutte le mappe, cioè la mappa, no? La mappa dei guai dei vostri antenati, no? Facendo così è successo colà. Non fate gli stessi errori invece, ma come se niente fosse, noi praticamente non, la storia non ci ha insegnato nulla, perché addirittura se Padre Pio dice non potevate nascere in un secolo peggiore, diciamo che nei secoli passati i guai sono successi, diciamo, diluiti nei secoli, bene. Noi abbiamo il concentrato di tutte le cose dei secoli passati, le abbiamo vissute adesso e non l'abbiamo ancora capita. Allora, cominciamo con la nostra lettura.
Sì. Dio si rivela Padre di misericordia, non disdegnando di venire in aiuto anche al peccatore più incallito. Egli infatti invia a Re Acaz il profeta Isaia, promettendogli la vittoria e la stabilità del regno se si convertirà e confiderà soltanto in lui e non nelle alleanze con altri popoli. Prima di ricorrere alla giustizia, Dio dà un avviso di misericordia, nella speranza che il peccatore rimanga conquistato dal suo amore e si converta. Si tratta dell'ennesimo tentativo che gli fa per ricondurre a sé il peccatore e salvarlo. Non siamo sordi ai richiami della grazia per non abusare delle grazie divine e attirare su di noi il castigo. Dal libro del profeta Isaia. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pehach, figlio di Romelia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu dunque annunciato alla casa di Davide. Gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Il Signore disse a Isaia, va, incontro ad Acaz, tu e tuo figlio Searia, e a Riasub, fino al termine del canale della piscina superiore, sulla strada del campo del lavandaio. Tu gli dirai, fa attenzione, sta tranquillo, non temere, e tuo cuore non si abbatta perché i due avanzi di tizzoni fumanti, per la collera di Rezin, degli aramei e del figlio di Romelia, poiché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia hanno tramato il male contro di te dicendo saliamo contro Giuda, devastiamolo e occupiamolo. E vi metteremo come re il figlio di Tabel, così dice il Signore Dio. Ciò non avverrà e non sarà, perché capitale di Aram è Damasco, e capo di Damasco è Resin, capitale di Efraim è Samaria, e capo di Samaria il figlio di Romelia. Ancora 65 anni ed Efraim cesserà di essere un popolo, ma se non crederete, non resterete saldi.
Pensare, ecco, anche prima mentre leggevi, beh, innanzitutto ho visto quell'antifona all'ingresso, era questa, no? Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. E l'ho letto adesso, però diciamo che quel che vi ho spiegato prima di questi ragazzi, vero, assomiglia molto, cioè, è molto legato anche a questa antifona d'ingresso, hanno contemplato, ecco, il volto della verità, si sono risvegliati e si sono saziati anche di questa presenza di Maria che li ha consolati, ecco, perché i giovani di oggi dicono: ma che facciamo con un mondo del genere? Dice: coraggio ragazzi, perché il mio cuore immacolato trionferà e voi gusterete il mio trionfo e sarete miei apostoli. Non vi ho chiamato qui soltanto per fare un viaggio, ma vi sto preparando perché dovrete diventare miei pastorelli. Ecco che bella. Allora, praticamente sentite un po'. Prima tu hai letto, vediamo un po', Dio si rivela Padre di misericordia, non disdegnando di venire in aiuto anche del peccatore più incallito. Ecco, il Signore si piega sulla pecorella smarrita. Egli infatti invia al re Acaz il profeta Isaia, promettendogli la vittoria e la stabilità del regno, se si convertirà e confiderà soltanto in lui e non nelle alleanze con altri popoli. Eccolo qua il punto. Questo, quando hai letto questo passaggio, penso agli errori che stiamo organizzando. Sapete, ci sono di quelli che vorrebbero fare una religione universale, cioè che significherebbe non confidare nel Signore Gesù Cristo, ma nelle alleanze con le altre religioni e con gli altri popoli. Questo è veramente un misfatto, perché in pratica Gesù Cristo è lui il Salvatore, ecco, non possiamo mescolarlo con altre cose come se lui fosse uguale agli altri, no? Per cui le alleanze con gli altri popoli non risolveranno il problema, però dice così: la vittoria, e ne mettiamo il trionfo, e la stabilità del regno se si convertirà e confiderà soltanto in lui. Soltanto in lui e non nelle alleanze con altri popoli. Questa frase mi ha provocato, diremmo così, ecco, perché sto pensando a conferenze e storie varie che ci stanno, diciamo, vengono proposte come la soluzione a tutti i problemi. Ci mettiamo d'accordo anche con le altre religioni, così, praticamente facciamo una religione universale che vada bene per tutti. No, questo non è possibile. Cioè, andate e predicate a tutte le genti, vero? E battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, non ha detto che prendete quel che trovate e cercate di andare d'accordo con tutti. L'ha detto queste parole Gesù Cristo, io non le ho mai sentite, le abbiamo pensate noi forse, no? E allora vediamo che sempre il Signore pone delle condizioni. Sì, ma dovrete fare quello che vi dico io. Se confiderete in me, vincerete. Se invece vorrete risolvere da soli, umanamente, queste cose, cioè vi castigherete da soli, ecco, perché non è la pista, non è la via che porta alla verità. Ecco, non vi fate depistare. Oggi è il tempo dei depistaggi, tu credi di essere arrivato e invece ti sei allontanato dal bene. Ecco, chi ci farà vedere il bene? Ecco, ce lo fa vedere la Madonna, che è tutto bene, tutta grazia, piena di grazia. Il mio cuore immacolato trionferà. Infine, dopo che io ho lasciato che voi facciate come avete voluto, perché siete liberi, avete fatto delle scelte che non erano quelle che io vi ho proposto, quelle che Dio vi ha proposto, avete voluto scegliere altre vie, vi siete fatti del male, vi siete castigati da soli, vi siete distrutti anche, diciamo, una fede strana avete addosso. Ecco, però interverrà il Signore, vero? Umilierà il superbo uomo che ha voluto fare di testa sua, ecco, e dopo che sarà umiliato l'uomo, sarà più facile far intendere che è sempre il Signore, il nostro Salvatore, non ve ne sono altri, non vi sono altri idoli, non vi sono altre sette, non vi sono Gesù, il Signore è geloso, è un Dio geloso, non sopporta concorrenti. Giustamente non sopporta concorrenti, perché i concorrenti chi possono essere? Se Dio è amore, ecco, chi può fare concorrenza all'amore vero, puro, eterno? Qualche imbroglione, qualche venditore di patacche, voglio dire, qualcuno che vende amore taroccato, assolutamente, questo non è possibile. E allora vediamo come l'uomo che è in cammino è molto sbadato, sapete, l'uomo cammina ma non sa mica dove va, cammina, cioè muove i passi, ma se gli domandi ma tu dove stai andando? È tipo da dire vado a Milano, vado a Torino, no, ma dico, ma questo è un cammino materiale, no, ma dico, l'anima tua dove, in che direzione si sta muovendo? Ah, perché l'anima mia è in movimento. E come, non ti accorgi? Allora, vediamo dove ti sei cacciato, no? La via del Signore è fatta di suggerimenti, che sono i comandamenti, cioè il Signore dice guarda, fai così, fai così, fai così, non far così, non far così, non far così, allora sarai felice. Io però non ci ho pensato, e di quello che mi è stato consigliato non ho fatto niente, oppure poco. E dove ti trovi? Sei nella via della gioia, diciamo, di seguire Gesù Cristo, rinnegando te stesso? Ma veramente non ci ho mai pensato, no, non rinnego me stesso, no, diciamo, guardo come fanno gli altri, lo faccio anch'io, cioè seguo il mondo, non conformatevi, gli dici, no, non, Gesù dice, non conformatevi, cioè San Paolo, alla mentalità di questo secolo, secolo perverso e malvagio, e tu mi dici che ti sei conformato, cioè sei conformato alla perversione e alla malvagità, e tu che dove pensi di arrivare per questa strada? Beh, dice, ti ringrazio di quello che mi stai dicendo, perché non mi è passato mai neanche per l'anticamera del cervello. In verità, ecco, ho incontrato tante persone che mi tiravano per la giacca, vieni di qua, vieni di là, e mi sono anche lasciato trascinare, però devo dire in verità che il mio cuore, la mia anima non è serena, non è contenta, ecco, è turbata, questo mondo non mi piace, ho sentito dire da persone che non credono, hanno detto questo mondo non mi piace più, per cui è strano, no? Non mi piace più, ma chi è che lo governa? Se fosse governato da Dio, dall'amore, sarebbe bello stare qua, ma siccome è governato da uno che vuole il nostro male, ha trasformato, cioè ha messo una filiale dell'inferno, l'ha piazzata sulla faccia della terra, per cui questa terra può diventare l'anticamera del paradiso e può diventare l'anticamera dell'inferno, dipende, ecco, quale via imbocchiamo. E ecco, il Signore promette la vittoria, il Signore promette il trionfo se farai come ti ho detto, se mi crederai, in questo libro del profeta Isaia, vero? Se mi crederai, se, condizioni. Allora, vedete, noi non ci stiamo incamminando volutamente verso il trionfo, è il Signore che a un certo momento dice basta, adesso debbo fermarvi, debbo bloccarvi, debbo farvi rinsavire, debbo farvi rientrare in voi stessi quando capirete dove vi siete cacciati e allora invocherete Signore pietà, Signore misericordia, come accadde il 13 di ottobre del 1917 quando videro il sole che si staccava dal firmamento e gli precipitava addosso, anche i non credenti, braccia stese, in ginocchio, guardando il sole che veniva verso di loro, Signore, io credo, Signore, pietà, Signore, abbi compassione di me. Ma dico, ma guarda un po' che presto si fa a far rinsavire le persone, deve fargli capire che sono niente. Ah, tu vedi il sole che ti arriva addosso, allora ti calmi, ti placchi, c'è finito il mondo, è finita la mia vita, aiuto, povero me, Signore, pietà. Ma scusa, ma tu quando guardavi il crocifisso, perché non dicevi Signore, tu la pietà l'hai avuta per me perché ti sei fatto uccidere per amor mio, sono io che non ho pietà di te perché ho continuato a inchiodarti su quella croce, Signore, illumina la mia mente, il mio cuore, fa che il cuore immacolato di Maria trionfi nel mio cuore, nella mia anima, nella mia vita, nella mia famiglia, nella Chiesa tutta, nel mondo intero. Ecco, questo noi auspichiamo, questo noi chiediamo e vediamo che sempre le vittorie, i trionfi sono legati a che cosa? A seguire il Signore. Se farete quello che vi ho detto, vincerete, se no perderete. Non l'abbiamo fatto, abbiamo perso, vedete un po', seminari vuoti, vero? Famiglie distrutte, ma questo non è il frutto, non è lo Spirito Santo che vuole questo, questo è lo spirito infernale che abbiamo seguito e voluto e votato e abbiamo i frutti della nostra stoltezza. Amen. Allora, che facciamo? Adesso possiamo fare una pausa musicale,
certo,
vero?
Certo.
Una pausa musicale e diciamo, se la regia poi potrà mettere un canto, vero, che rifletto,
ci
che ci riconduca,
Fatima.
È vero,
sì.
Diciamo, c'è un canto bello, Signora nostra, Signora mia, Signora mia, vita e speranza, clemenza e luce, salve Regina, quella lì è in portoghese, ma l'abbiamo anche in italiano. Ecco, vediamo cosa ci trovano le suore. Vita e speranza, clemenza e luce. Che bello. Clemenza e luce in questo mondo di tenebra. Allora, tra poco...
Tra poco, sì.
Sì, Ave Maria.
Vita e speranza, clemenza e luce.
Bene, riprendiamo la nostra conversazione e nel frattempo, Anna, ho letto alcuni versetti
Salmo.
del Salmo e neanche farlo apposta, guarda un po', ecco, dice così, ecco, i re si erano alleati, capite? Che qui vogliamo fare le alleanze tra i governi, tra i principi, diremmo così, di questo mondo, che ora, ecco, i re si erano alleati, avanzavano insieme, ecco, la religione universale, no? Essi hanno visto, atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. Là uno sgomento li ha colti, dogli e come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Il Signore lascia fare, né? Lascia fare, ma quando, vedi che San Paolo dice, quando tutti parleranno di pace, scoppierà la guerra, no? Perché la pace è Gesù Cristo, Gesù nostra pace. Quando gli uomini si illudono di fare una pace senza Gesù Cristo, cioè Europa che non vuol credere alle radici cristiane, poi abbiamo vari movimenti, sette cose varie, tutte così, e dice stiamo tutti insieme, uniti. Bene, il Signore dice basta, adesso vi faccio vedere io chi è il vero Dio, e devo squarciare anche le vele della vostra presunzione, devo squarciare le navi della vostra arroganza, debbo umiliarvi e mostrarvi chi è il Dio degli eserciti. Beh, la Madonna è la regina, per cui lei ha detto trionferà. Il mio cuore immacolato trionferà. Ma su che cosa trionferà? Se il cuore è immacolato, trionferà su tutta questa sporcizia, vero, che c'è nel mondo, tutti questi peccati. Peccati della carne, che sono quelli che mandano più anime all'inferno, e quest'estate con questo caldo e con tutta questa nudità e con tutta questa promiscuità e con tutta questa mancanza di valori e di valore e di amore alla vita vera, alla vita di grazia. Immaginate la vendemmia di Satana. Verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, ma chi è che ci pensa? Dice, ma se io mi vesto così o mi svesto così offendo il Signore, ma va là, ma cosa mi racconti? Ma sono storie, eh? Offendi il Signore perché io sono parte del corpo mistico del Signore, vero? E tu praticamente proponendoti come ti proponi, vero, induci al peccato chi ti guarda, per cui offendi il capo e il corpo mistico che sono quelli che ti guardano, per cui tu sei una dinamitarda, sei una kamikaze dell'anima, ecco, e vai in giro a vantarti e far vedere quello che dovresti tenere coperto, vero? Perché non è roba tua, è il tempio dello Spirito Santo e non devi denudarlo, ma devi addobbarlo, visto che è un tempio, è vero? E nel tempio bisogna che ci siano i fiori della virtù, ecco, non del peccato, di questo modo di vivere così disordinato. Ecco. E naturalmente, Anna, adesso tocca a te con il Santo Vangelo.
Certo, sì, benissimo. Gesù rimprovera l'ingratitudine di Corazin, Cafarno e Bezzaida, beneficate dalla presenza del Redentore che vi aveva predicato frequentemente ed operato numerosi miracoli. I loro abitanti, infatti, sordi ai richiami divini, non avevano corrisposto alla grazia. Il Divino Maestro leva forte il suo grido di dolore anche oggi, perché dimentichi dei doni ricevuti, si chiude il nostro cuore e ci si inaridisce nel peccato, anziché convertirsi e lodare Dio. Si vive da incoscienti, immemori delle divine parole. A chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto. Abusando così di quelle grazie, che pur senza nostro merito egli continuamente ci concede. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te.
È da brivido,
mamma mia.
Perché queste parole, che non bisogna passarci sopra come se fossero paroline o parole di uomo, il Signore le ha dette lui, le ha pronunciate lui, pertanto mostra come coloro che sono stati più beneficati saranno trattati più duramente di coloro che hanno avuto di meno. A chi più è stato dato, più sarà richiesto. Ecco, l'Italia è una nazione a cui è stato dato molto. Pensate che la sede del vicario di Cristo è nella nostra terra. I santi ne abbiamo tantissimi, per cui è stato seminato bene, e adesso che cosa stiamo raccogliendo? Spine, rovi, è vero, e ogni sorta di misfatti. Ora, certamente avrà, abbiamo sempre avuto santi, abbiamo avuto Padre Pio, vero, che era come un parafulmine, ma dice: quando sarò morto io, con il demonio ve la vedrete voi, perché prima paravo io i colpi, adesso ve li parerete voi. È morto nel 68, vedete che disastro. Ecco. Ma staremo a vedere cosa accadrà, perché è chiaro che se Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di voi, dove io vi ho beneficato più di loro, loro non avevano tutto quello che avete voi, immaginate che stipendio ci aspetta, è vero, che multa, che sanzione ci aspetta. Non pensiamo che a fare il male si riceva bene, no? È impossibile, no? Chi semina vento raccoglie tempesta, chi semina spine non va da scalzo. Per cui mi fermo qui, perché tu avrai da leggere parecchio, però l'impostazione, cioè quando la Madonna dice: durante una guerra, se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne verrà una di peggiore. Vedete, peggiore perché coloro che sono stati molto beneficati, hanno rifiutato il bene, saranno castigati ancora più duramente della prima guerra. Ed è successo. È successo, non abbiamo capito niente, siamo diventati peggio della prima, peggio della seconda, e cantiamo allegramente, convinti che tutto vada bene. Siamo ubriacati, siamo ebri di presunzione. Ecco, pensiamo, e anche di stoltezza, veramente, un cocktail speciale, presunzione presunzione e stoltezza, veramente, rende ebro colui che si disseta di questo cocktail. Bene, Anna, vai avanti te, perché io qua, Fatima, diciamo, con la conoscenza di quello che è accaduto, sentirmi questo Vangelo qua, mi pare di capirlo molto bene, mi pare, non sono certo, ma però penso anche a quello che ci aspetta, perché per dire infine il mio cuore, ma cosa succederà prima che
certo
trionfi, per cui ci dovrà veramente umiliare, visto che coloro che sono stati devastati, distrutti, saranno trattate meno duramente di noi che stiamo calpestando le grazie, vero? E bestemmiando con la vita il nome di Dio.
E non vogliamo
Anna, vai avanti
capire.
Te.
E non no. vogliamo capire questo.
No, ma non capiscono, sono
niente,
pochi
no.
quelli che capiscono. E se capiscono, diciamo, e parlano in un certo modo, gli dicono che sono dei talebani.
Sì.
Meglio essere talebano nel senso non musulmano, no, ma diciamo, è un, diciamo, un titolo
di
offensivo,
definire, sì.
no, perché uno è un esagerato. Meglio essere talebano che tale scema, no? Perché penso che la verità si mostrerà tutta intera e vedremo un po' chi ha ragione.
Allora sì. Sono allora capitolo undicesimo, San Matteo, sono a pagina 275, guai a te Corazin, guai a te Bezzaida, poi ti vengo a ripescare, Claudia, se leggo un paio di paginette e poi ti coinvolgo di nuovo, così faccio un po' di tregua, intervalliamo le voci. San Giovanni aveva annunziato alle turbe la presenza del Redentore ed aveva predicato con la parola e con l'esempio di una vita austera, ma non tutto il popolo l'aveva seguito nella penitenza e si era dato a Gesù Cristo. L'austerità di San Giovanni era per alcuni una ragione per non seguirlo, e la semplicità della vita di Gesù Cristo era per i rigoristi ipocriti una ragione per non credergli. Il popolo, trascinato da questa doppia corrente, finiva per non seguire nessuno dei due, per rimanere nelle proprie idee di un messia politico e guerriero. Gli ripugnava il rigore di San Giovanni e non lo seguiva perché aspirava al benessere materiale. Gli ripugnava la vita umile e normale di Gesù Cristo perché aspirava ad un re che si imponesse con la forza e con la maestà di una regalità tutta umana. La parabola che Gesù propone dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere risponde mirabilmente alla incontentabilità del popolo, che non voleva né un re austero né un re pieno di affettuosa compassione. Questo strano atteggiamento però giustificò la sapienza di Dio, che scelse una vita di redenzione diversa da ogni aspirazione umana e da ogni preconcetto. Gesù, non potendo seguire l'incostante e fanciullesco pensiero degli uomini, scelse un cammino di bontà infinita e di umiliazione profonda e sanò l'umanità che volle riceverlo col suo amore paterno. Alludendo all'ostinazione e all'ingratitudine del popolo nel rifiutare per una ragione o per l'altra l'invito al regno di Dio, Gesù si rivolse con accorata forza verso le città che, avendo visto un maggior numero di miracoli, avrebbero dovuto con maggiore entusiasmo seguire la verità ed entrare nel regno di Dio. Corazin era una piccola città a nord di Cafarnao. Bezzaida era poco lontana e Cafarnao era la città scelta da Gesù per sua dimora. Tre luoghi che avrebbero dovuto essere un centro di fede, di penitenza e di preghiera, e che invece rimasero quasi indifferenti alla predicazione e dalla presenza di Gesù Cristo, diventando più colpevoli di Tiro, di Sidone e della stessa Sodoma. Tiro e Sidone, due città di commercio, non si interessavano di problemi spirituali e conducevano una vita molle. Sodoma, tristemente famosa per la sua corruzione, non pensò che a peccare. Corazin e Bezzaida, centri commerciali, emulavano Tiro e Sidone. Cafarnao emulava la correzione di Sodoma, eppure si inorgogliva, sperando raggiungere una prosperità ed un enorme valore individuale. Gesù Cristo annunziò a questa città un giudizio severissimo di Dio e, parlando alle città, parlò ai suoi abitanti. Il suo cuore era pieno di pene per l'ingratitudine umana e si volgeva non solo alle città sconoscenti, ma a tutti i secoli, a tutte le generazioni future, che le avrebbero imitate. Il mondo, infatti, è un ammasso di nerissima ingratitudine. E dopo la redenzione merita il rimprovero che Gesù fece alle città sconoscenti. La predicazione del Vangelo avrebbe potuto mutarlo in un'oasi di prosperità e di pace. Ed esso invece ha preferito rimanere nel lezzo del suo paganesimo o ha preteso a servire a sé la Chiesa. Ha ricevuto la verità e corre appresso all'errore. Ha ricevuto la grazia e la rifiuta. Ha ricevuto l'autorità suprema e le si ribella. Il Redentore ha fatto prodigi immensi di amore in mezzo all'umanità coi suoi sacramenti e deve quasi cercare in elemosina che gli uomini li ricevano. Ha schiacciato la testa di Satana e gli uomini fanno ogni sforzo per richiamarlo in mezzo a loro. È uno spettacolo di obbrobriosa ingratitudine che oggi specialmente emerge e che ha potuto trascendere negli errori dei senza Dio e nella degradante barbarie del comunismo. Quando si pensa che in tempi non lontani si sono mutate in latrine le chiese e come quelle di Sant'Icone e di San Vladimiro in Russia e si sono arrostiti allo spiedo i sacerdoti o si sono trucidati barbaramente, come si è fatto in Russia e nella Spagna, invasa dalle orde bolscieviche. Quando si vedono le degradazioni del comunismo bestiale, si rimane impietriti di fronte all'umana scelleratezza che invece di accettare le verità e formare nella Chiesa la società dei redenti, ha formato le falangi dell'anticristo. Il lamento di Gesù Cristo deve risvegliarci e deve spingerci ad essere cristiani, cattolici, apostolici, romani, senza dedizioni all'errore, al male, a Satana, al mondo. È l'epoca nella quale non si può transigere in nessun modo con lo spirito del male, senza tradire la causa del Redentore. È un dovere strettissimo. Anche se dovessimo raccogliere le stupide derisioni del mondo, anche se dovessimo urtare contro il suo orgoglio maledetto e i suoi usi balordi. Gesù Cristo ha un'espressione severissima per indicare la gravità del peccato di chi rifiuta la parola del Vangelo. Un'espressione che dovrebbe far pensare a quelle anime e a quei popoli che apostatano dalla fede e pretendono formare nuove fedi cervellotiche. Sodoma e Gomorra furono due città peccatrici, orribilmente peccatrici, che per la loro iniquità furono bruciate dal fuoco caduto dal cielo. Esse rimangono come l'emblema della corruzione, del disordine e del castigo di Dio. Nel giudizio però le loro iniquità appariranno di minore responsabilità di fronte a quelle di cui si rende colpevole chi rifiuta il Vangelo. È terribile, ma è parola di Dio. I sodomiti stravolsero l'ordine della natura e lo profanarono. I nemici del Vangelo stravolgono l'ordine della grazia e della misericordia e rendono vana la divina semente che deve generare la vita soprannaturale in un'anima. I sodomiti furono avviliti nella carne, rendendola turpe termine di godimento brutale. I miscredenti abbruttiscono l'anima nella materia e rendono vana la luce della verità. Rifiutano il Vangelo per attaccarsi all'errore e rifiutando la verità rendono vana la redenzione. Spargono nella polvere e nel fango il sangue divino che doveva vivificarli per non rinunziare alle loro brutali degradazioni. Compiono nel campo dello spirito, in quello soprannaturale, quell'abominevole peccato che i sodomiti consumavano nel corpo. Rifiutano l'unione vivificante della grazia per unirsi al male e cadere al di sotto dei bruti. Chiudono il cielo e vanno ricercando l'obbrobrio di una vita impura nello spirito e nella carne. Ognuno vede a questi semplici accenni quanto è vera la parola di Gesù e in quale abisso si precipitano le nazioni apostate. Qual meraviglia che i flagelli divini le colpiscano e che non trovino misericordia. Se uno spegnesse il sole, di quale colpa non si renderebbe reo per le conseguenze di questo ipotetico atto insano? Chi rifiuta il Vangelo compie nell'ordine soprannaturale quello che sarebbe impossibile in quello naturale. Spegne nelle anime il sole della verità e della grazia e le riduce come una landa deserta, priva di vita e coperta di ghiaccio. Quale tremenda responsabilità pesa oggi sulla Russia bolscevica, sulla Germania nazionalsocialista, sulla Francia massonica, sul Messico comunista e sulle nazioni in generale che positivamente rifiutano il Vangelo e pretendono affermare nuove ideologie scellerate, utopistiche, rovinose, cariche di tempeste di fuoco e di torpitudini per le genti. Che musica, Claudio.
Ma questo qui, vedi, sono cose che sono accadute, ma quelle in atto adesso sono più sottili, sono più sottili, per cui diciamo si inganna la persona nel pensiero, pertanto il depistaggio, io lo chiamo il depistatore, il nemico, vero? Ecco, ci fa pensare in modo errato, vorremmo che Dio la pensasse come noi, vogliamo fare una religione che non è la sua, è la nostra, ce l'abbiamo inventata noi, vorremmo che quello che ha detto Gesù Cristo lo vorremmo interpretare come cose che intendeva a quel tempo, ma adesso la penserebbe in un modo diverso. Così accade anche negli ordini religiosi, tu senti dire, beh sì, San Francesco, Don Bosco, tutti questi santi fondatori, sì, loro a quel tempo facevano così, ma se fossero vivi adesso farebbero come stiamo facendo noi. No, caro, perché al tempo loro raccoglievano vocazioni in quantità, adesso se fosse come dite voi continuerebbero ad arrivare le vocazioni, invece vedete che ci sono i conventi vuoti. Perché? Perché fedeltà al fondatore uguale a fecondità. Il Signore, chiaramente, e i suoi santi dicono, no, io le vocazioni nell'ordine che non è più mio non ne mando, io le manderei nell'ordine mio, cioè di coloro che la pensano e vivono come ho insegnato io. Invece qui voi avete cambiato tutto, per cui vocazioni no, non me le chiedete perché non posso tradire i ragazzi che pensano di seguire me, invece seguono voi. Ecco, questo per quanto riguarda anche la vita religiosa, altro che aggiornamento. Ma, diciamo, l'aggiornato è colui che vive Cristo. Per me vivere è Cristo, e Cristo ha vissuto così, e tu non puoi vivere diversamente da Gesù Cristo, e non far discorsi complicati, vero, per tirar fuori una ragione che non c'è, perché i fatti ti danno torto. Pertanto, ecco, tutto questo bene che abbiamo ricevuto, abbiamo voluto oscurare il sole, abbiamo voluto oscurare la luce e nelle tenebre vogliamo insegnare altri lampeggi, diremmo così, ecco, sono lampeggianti perché c'è un po' di vero e un po' di non vero, per cui c'è il lampeggiare, luce buio, luce buio, luce buio, ma però no, il Signore è solo luce, non è buio. Capite? È interessante, come vi avevo detto all'inizio, sti ragazzi hanno capito bene e si rallegrano, dicono questa è la verità, noi siamo stanchi di queste pastoie, di parole che non finiscono mai e non dicono niente, chi parla molto ha poco da dire, vedete qui a Fatima la Madonna ha parlato poco e ha spiegato tutto.
Verissimo, verissimo, vogliamo modellare, ecco, A piacimento proprio il
Sì, sì.
Signore, sì, questa è
Noi,
la
Gesù
terminologia.
Cristo, diciamo, vorremmo che Gesù Cristo
Si
si
adattasse.
vestisse come noi e che la Madonna andasse a comperarsi i vestiti anche lei dove li compriamo noi, no? Ma questo non accadrà mai, eh? Anche l'abito mentale, no? È cambiato, diciamo, è denudato, nel senso che non abbiamo più argomenti luminosi, abbiamo argomenti tenebrosi, a lampeggio, a intermittenza, ecco, per ingannare meglio, luce e ombra. Il demonio non dice tutte bugie, perché altrimenti uno lo capirebbe subito. Deve dire, guarda, se mangi la mela, diventi come Dio, per cui. Mamma mia, è una
La
proposta,
lusinga, certo,
ma
la
pensa un po',
lusinga.
diventi come Dio, per cui tu ammetti che c'è Dio, cioè non lo neghi Dio, dici che diventi come Dio. Al nostro tempo invece, con l'ateismo militante, cosa abbiamo detto? Che Dio non esiste, per cui peggio del demonio. Almeno lui ha detto diventi come Dio, ammesso che c'è. Adesso no, si dice che non c'è.
Abbiamo demolito, non esiste più, vedi anche le teorie che ci
Sì,
propinano
però
proprio
vedi, il
dimostrazioni che Dio non
parlare così
esiste.
schietto, ecco, rischi di essere considerato un esagerato, no? Cioè chi esagera nel male è normale, chi diciamo sta nel bene è un esagerato, perché non si schioda, vero, dalla croce, vero? Ecco, Padre Pio con crocifisso con Gesù Cristo, no? Cioè, il Signore ci ha mostrato un santo inchiodato sulla croce, ma guarda un po', nel tempo in cui noi vorremmo buttarla via, nel tempo in cui ci sono teorie incredibili, Cristo è risorto, per cui basta parlare di prima della risurrezione, tutta roba tutta passata. Si insegnano queste cose, sapete? Ho sentito proprio insegnamenti di questo genere da persone, da teologi, teologhe che insegnano cose del genere, cose incredibili. E difatti vediamo i risultati, ecco, che a causa della verità sarete perseguitati. E allora questo è un bel segno. Quando uno è perseguitato deve dire io mi sento beato, sono contento e come mi comporto, come mi ha insegnato Gesù Cristo. Rallegratevi ed esultate, ma come? Tu ti rallegri ed esulti? Certo, me l'ha detto Gesù Cristo, io gli do retta, ha ragione lui, devo esultare perché questo mi merita il titolo di beato. E così non è a buon mercato, però diciamo meglio essere beati, vero? Che essere nemici della verità, nemici di Cristo alla fine, no? Anna. A
Sì,
che punto
prosegui.
siamo arrivati? Io non ho neanche l'orologio, per cui non so neanche che ore sono.
Sì, dovremmo avere a disposizione ancora 10 minuti, un quarto d'ora, ma neanche forse, però
Va bene,
completo la
allora a te.
lettura,
Sì.
completo e poi ti lascio spazio.
Sì,
Proprio
sì.
riferita ai religiosi, ecco l'ultima parte.
Ah, vedi un
Vedi
po'.
un po'
Io non lo
arriva con la...
sapevo però. Io non lo sapevo, ma la
Infatti.
Madonna lo sa però, vedi.
Sì, sulla pagina 278 è proprio... Questo dovere, dice, incombe maggiormente sulle anime consacrate a Dio, che avendo avuto grazie singolarissime, hanno il dovere di corrispondervi. Corazin significa segreto, qui c'è il mistero. Bethsaida, casa dei frutti, dell'effusione, della misericordia. Cafarnao, casa di penitenza, città bella, veicolo di giocondità. Tre nomi che ci ricordano le case religiose, quelle di clausura, dove tutto è chiuso come un mistero, quelle di apostolato, dove si producono frutti di bene e si effondono le divine misericordie, e quelli di vita solitaria, dove si fa penitenza dei peccati propri e di quelli altrui nella pace gioconda della grazia di Dio. Ora a queste tre categorie di anime Gesù rivolge il suo accorato rimprovero. Quando si rendono infedeli alla loro vocazione, veramente se nel mondo si effondessero le grazie e le misericordie effuse in questi luoghi, il mondo sarebbe santo. Ma le grazie sono una misericordia che il mondo rifiuta a priori e per questo di fatto non si rende capace di riceverne che piccoli sprazzi. Non si può dire perché Dio non dà al mondo le grazie che dà ai religiosi e perché non lo santifica tutto. Non si può dire così, perché Dio non sperpera i suoi doni e non darebbe al mondo una grazia che andrebbe dispersa. Egli non gliela dà per non renderlo più colpevole e per questo nel giudizio il mondo sarà più scusato innanzi alla giustizia di Dio. Ai religiosi e dalle anime a lui consacrate le dà perché quelle case dove chiama i suoi privilegiati sono case di misericordia, ma questo stesso li rende più responsabili. Che cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie specialissime e che arricchite di grazie eccezionali non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in modo miracoloso, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano, senza meritarci una condanna terribile e senza remissione. Gesù Cristo volle precisamente mostrare il suo cuore e volle additarlo come rimedio supremo all'umanità che rifiuta il suo giogo nell'apostasia universale. Il versetto del Vangelo è come il primo annunzio della rivelazione fatta a Santa Margherita Hla Koch, rivelazione che la Chiesa ha solennemente riconosciuta. Egli è il Maestro e l'umanità apostata non vuole riconoscerlo e rifiutando lui rinnega il Padre, rinnega Dio. L'orgoglio umano scuote il giogo della sapienza e dell'amore e si dà con pazza violenza alla conquista dei beni terreni. Gesù sfata questa pazzia, affermando che per raggiungere la pace e la felicità interna bisogna umiliarsi, farsi piccoli, essere docili e mansueti innanzi a Dio e agli uomini, come Egli lo è stato. Non c'è altra via per mantenersi fedeli alla misericordia che Egli è venuto a portare in terra e per sfuggire all'ingratitudine che Egli rimprovera a Corazin, a Bezzaida e a Cafarnao. In un mondo senza pace e senza amore, fondato ormai sulla violenza del più forte e potremmo dire sul massacro del più debole, non c'è altra via di salvezza che la mansuetudine e l'umiltà imparata dal cuore sacratissimo di Gesù. Bisogna sapersi vincere nell'irruenza del carattere e nella prepotenza dell'orgoglio e bisogna persuadersi che queste virtù non sono necessarie solo all'individuo, ma anche alla società. Non si può instaurare il dominio della forza brutale e dell'orgoglio che tutto vuole centrare a sé e tutto vuol dominare e pretendere che non ci sia altra via per conservare la preponderanza di una nazione sull'altra. Solo a questa condizione è possibile conservare la pace nel mondo. La pace dell'anima è frutto dell'armonia con tutti e della placida moderazione delle proprie aspirazioni. La pace delle nazioni sta nell'armonia interna ed esterna di uno Stato e nel mantenere la propria fisionomia, per così dire, di fronte alle altre nazioni senza presumere di volersi ingrandire a spese delle altre. È necessario sottomettersi a Gesù Cristo, poiché questo è il vero segreto dell'internazionalismo sapiente che diventa cattolico apostolico romano. L'internazionalismo che non è fondato sulla piena accettazione del giogo suavissimo del Vangelo non è unione di tutti i popoli, ma è massacro e barbarie, come si è visto dolorosamente e che è passato come un uragano di ferro e di fuoco in tutte le nazioni che ha infestate. Ho finito, Claudio.
Ma guarda, io veramente questa trasmissione, vero, da Fatima. Chiaramente la trovate poi in Stella Mattutina e è da riascoltare per quello che ha spiegato Don Dolindo, naturalmente, perché è luminoso, cioè lui ha vissuto in mezzo alle sofferenze causate dal peccato degli uomini e le ha interpretate nel modo veramente esatto e ci fa vedere. Oggi noi diciamo che siamo così di un ottimismo, diciamo che non ha fondamento nella verità, per cui è un ottimismo fasullo, perché in pratica anche se tu canti e dici ah va tutto bene, staremo a vedere se va tutto bene, perché non è possibile che vada tutto bene in queste condizioni. Quando si rinnega Gesù Cristo, diciamo, il rinnegamento è un discorso, il tradimento è un altro, ma questo non porta grazia, rinnegamento e tradimento, porta lacrime, porta disperazione, per cui rinnegamento e tradimento sono praticamente due parole che dobbiamo ben ricordare, perché questo è il tempo, sottile, sottile, ma il significato finale è proprio questo, rinnegamento e tradimento. Pertanto lacrime e disperazione. Io direi a questo punto, cioè non voglio aggiungere altro, perché ci sono tutti gli elementi per fare una profonda riflessione e per godere quello che stanno godendo qua questi ragazzi, che hanno capito bene loro. E questo che vi ho detto, loro non l'hanno sentito, cioè ne hanno fatto l'esperienza, per cui le hanno capite senza che gliele spieghiamo. Sono ragazzi intelligenti, ragazzi che sono in grazia di Dio, che vivono bene e hanno capito bene. E questo che io vi ho detto, che magari io per capirle ci ho messo un po' di tempo, loro l'hanno capito subito, perché dove è abbondato il peccato a causa del tradimento, del rinnegamento e il tradimento di coloro che erano stati designati a portare la vera fede fin qua, ecco, loro hanno visto, hanno sperimentato, ecco, la differenza che c'è tra la luce della donna vestita di sole e le ombre, diciamo, spiegate nel tempo, in questo nostro tempo nebuloso, dove verità e non verità, giusto e sbagliato, tutto sommato nella misericordia, diciamo, si fa un impasto e va bene tutto, e non va bene niente, perché chi non è con Cristo, verità, è contro Cristo, per cui si mette dalla parte della menzogna. Il Signore, come dicevamo, è geloso e non si fa manipolare da nessuno. È la luce del mondo. Chi segue Lui non cammina nelle tenebre. Non possiamo pensare di seguire due padroni, è vero? O servi uno o l'altro. E questa è parola del Signore. Ecco, Anna, tu hai un bel fioretto, mi sembra, ancora all'occhiello,
sì,
vero?
Un belli, sia quello di ieri riferito a San Massimiliano Maria Kolbe, intervento sanatorio, mi è piaciuto moltissimo, proporrei quello, visto che sei a Fatima.
Sì,
bello anche quello di oggi,
Ma sì, perché comunque sono fioretti fiorellini, che non sono fatti di carta, ma no, sono vite profumati di uomini che hanno vissuto la virtù.
Sì. Profumano proprio. Apostolato instancabile. San Massimiliano Maria Kolbe, durante la sua degenza nel sanatorio di Zakopane, non se ne stava certamente inerte, nonostante la grave malattia che minava la sua salute. Proprio lui, infatti, amava ripetere ai suoi confratelli: «Non possiamo dormire fino a quando una sola anima resterà sotto il dominio di Satana». Così, ogni giovedì, teneva una conferenza ai giovani studenti atei del sanatorio e dopo pochi giovedì quattro di essi si convertirono. Soltanto uno tra i più giovani, pur seguendo attentamente le conferenze del santo, lo evitava allontanandosi immediatamente alla fine di ogni riunione. Ma un giovedì finalmente si avvicinò e gli disse: «Vorrei salutarla, padre. È l'ultima volta che ci vediamo. Le mie condizioni si sono aggravate e non potrò lasciare il letto». Poi gli confidò: «Sono ebreo di razza e di religione. Verrò a trovarti», promise San Massimiliano. «Impossibile, lei lo sa, proibito far visita agli ammalati gravi». «Verrò lo stesso», disse con sicurezza il santo. Vi andò infatti, lo battezzò, gli diede la santa comunione, gli impartì l'unzione degli infermi e poi gli mise al collo la medaglia miracolosa. «Sei contento? Dimmi, che cosa ti turba ancora, ragazzo?» chiese San Massimiliano, notando sul volto del giovane un velo di mestizia. «L'arrivo della mamma. La madre era un'ebrea fanatica». «Non temere», lo rassicurò il santo, «sarai già in paradiso quando arriverà». Infatti, la mamma arrivò un'ora dopo che il figlio era spirato.
Vedi? Sai perché la mamma è arrivata un'ora dopo? Perché la mamma del cielo è arrivata un'ora prima.
Che programmino aveva fatto, veramente.
Che bello.
Bello. Bene.
Allora, saluto tutti, cari amici. Domani rientriamo in patria. A dire il vero, è come patria, diciamo, spirituale. Ci sentiamo bene qua, dove la cova dei Ria è, non è l'aeroporto, ma è il Maria Porto, in quanto quando gli hanno chiesto, dice: «Ma di dove venite, bella signora?» «Vengo dal cielo». E praticamente atterrava in cova dei Ria, c'era questo atterraggio. E poi anche la partenza, perché partiva. Ed è curioso, anche commovente, pensate, cioè, la tenerezza della Madonna. Pensate, la gente riferiva, quando ci sono state le apparizioni seguenti, ma anche i bambini hanno notato che dove passava la Madonna, i rami degli alberi si piegavano, le fronde si piegavano dove passava lei, cioè, pensa, la regina del cielo e terra, sì. Perfino, chiaramente spostava questi ramoscelli, ma diciamo che si inchinavano perfino gli alberi davanti alla regina, no? E sti uomini cocciuti che non vogliono piegarsi.
È triste, veramente, mamma quanta mia. Durezza, mamma mia che tristezza.
Bene, allora, santa giornata a tutti, cari amici e radioascoltatori della Radio Buon Consiglio. Auguri a tutti coloro che portano il nome di Bonaventura, che oggi è, vero, San Bonaventura, questo grande santo, dottore della Chiesa francescano, ecco, illumini, ecco, ci faccia andare verso la buona avventura del trionfo del cuore immacolato di Maria. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.